www.redigio.it e la storia continua. Varietà, gli sposi. Per l'amor di Dio, non adulteriamola noi. Non la facciamo passare per inetta ad esprimere tutto ciò che ci abbisogna. Cerchiamo e troveremo i vocaboli corrispondenti. Bando a quei francesismi introdotti nelle sale da ballo o nelle grandi società. Siamo in Italia, viva Dio, parliamo in italiano. Vedete, gli stranieri vengono in mezzo a noi parlando la loro lingua, come se noi fossimo obbligati a saperla per loro uso. Si smetta questo brutto vezzo. Quando andremo a Londra o a Parigi parleremo inglese o francese. In casa nostra si parla in italiano e chi non lo sa lo impari. Certo che io non pretenderei che le nostre donne come Maria e Caterina de' Medici portassero l'italiano a Parigi. Mi basta che lo conservino puro e lo tengano in pregio in Italia. Ma similmente per la letteratura. Vorrei che la donna conoscesse quella nostrale. Fatta astrazione del danno morale che portano sulle anime sensibili e impressionabili delle donne le esagerazioni del romanticismo francese, che non è piccolo inconveniente, fa male a sentire sempre sulle labbra di tutti i nomi di Dumas, di Su, di Hugo, Saint, Soulier, mentre, vergogna a dirsi, le più non hanno letto Manzoni, Rossi, Cantù, D'Azeglio, Carcano, Guerrazzi. Intendiamoci però. Non si creda, e io lo protesto, che desideri la donna letterata. Oh no, di certo, nulla di più pesante, direi anche di più antipatico, di una dottoressa. Dei professori ve ne sono troppi in calzoni, per non aumentare nel numero con l'altro sesso. Ma la donna deve essere istruita, se si vuole che possa agire nella società in mezzo alla quale vive. Persino bene le mie consorelle che l'uomo si associa a noi nel cammino della vita perché siano di conforto, di aiuto e di sollievo. La bellezza e la gioventù sono cose caduche e uno spirito affatto disadorno e una mente limitata alle piccole maldicenze della società e alle frivolezze della moda, cangerà presto le parole di affetto e le premure del marito in indifferenza e forse anche, e che Dio ce ne guardi, in sbadigli. Con tutti questi discorsi non ho ancora parlato della Gina. Beh, scusatemi, mi sono lasciato andare un po' troppo con le mie riflessioni. Beh, ed eccomi a lei. Figuratevi il medesimo salutino del lavoro dove la conoscemmo fanciulla. La stanza risente anche essa degli effetti del corredo. Non vi è sedia, non tavolino che sia ingombro. Sono abiti in prova, vestine da camera, camicie da parto, tutte a tinte, a trine e a tramezzo e trasparente di seta. Sono sortite per il teatro, sono infine tutto ciò che di più nuovo e di più capriccioso e di più elegante che offre la moda del giorno. La mamma parla con la sarta, bella donnetta sui 30 anni, brunotta dalla figura spigliata, dai capelli crespi, dall'occhio nerissimo intelligente. Sul tavolino sta un modello di un paletot e si discute sulla guarnizione. Quasi sulla porta sta la bambina della sarta col vestito strucido, corto, con scarpine grosse e respirante in miseria, a tinta pallida e fisionomia interessante. Tiene con ambe le mani un immenso fagotto, certamente più grande di lei. Davanti alla finestra, uno accanto all'altro, tenendosi per mano, stanno gli sposi. Gina è semplicissima. Ha una veste bigio perla di Mozambique, cintola alta di pelle che fa risaltare con pronunziato distacco il fianco aperto e tornito. Dei vellutini neri corrono in giro allo scollo, alle maniche e in fondo alla gonnella. Essa, in questo momento, fissa amorosamente il suo Luigi, che le parla fitto fitto, pieno di anima e di espressione. Egli le dipinge i primi giorni della loro unione, quando, sempre soli, girano per le prime città d'Italia e si comunicheranno tutte le impressioni che l'arte e la natura faranno sul loro spirito. Luigi è pieno di poesia senza saperlo, è istruito bastamente e si esalta e si accende con facilità e con entusiasmo. Castigato nel dire, fa studio di bella lingua che una voce armoniosa rende più splendida e più insinuante. La Gina pende assorta dal suo labbro, lo segue con la fantasia, con lo sguardo fisso e con la bocca sorridente. La mamma e la sarta guardano ogni tanto quel caro colloquio con compiacenza e la povera bambina, anche essa, quasi quasi vorrebbe essere sposa. Luigi è l'idolo del babbo e della mamma di Gina. I genitori sanno di affidargli un tesoro di amore e di bontà, ma sanno altresì che sarà ben affidato. La mamma gli raccomanda quella sua creatura ogni volta che gliene capita il destro. Amala sempre, Luigi. Gli dice, e con queste tre parole, oh, quanto esprime quella buona madre. Gina ha saputo scoprire e toccare la corda sensibile del suo promesso. Essa ha voluto che le dimostrazioni del proprio affetto rimassero più nobile meta di uno sterile romanticismo. Le massime della mamma sono radicate nel suo vergine cuore. Molti e molte dicono: una capanna è con te, ma pochissimi avrebbero il coraggio di metterlo in pratica, e poi, alla prova, si accorgerebbero che nella capanna piove e tira vento e che si sta meglio in camera propria. E giunse finalmente il gran giorno. Il sì fatale venne pronunciato e Luigi e Gina furono marito e moglie. Vi furono lacrime e abbracci e baci e addii e felicitazioni, ma le lacrime parevano stille di rugiada al sole, anche esse brillavano di gioia. Un'elegante vettura condusse gli sposi in campagna e furono soli finalmente. Un angelo, dice Vittor Hugo nei suoi Miserabili, un angelo sorridente fa la guardia alla loro stanza e col dito sulle labbra raccomanda il silenzio. Un ambiente di amore e di espansione avvolge i due amanti. L'indomani i loro genitori ricevettero ognuno una letterina corta corta, scritta e firmata da entrambi, che racchiudeva queste due parole soltanto: siamo felici. www.redigio.it. E la storia continua.